loro particolarissimo approccio sul piano internazionale, che in realtà ha una lunga tradizione storica, e passerei ora la parola a Stefano Bianchini, che ci parla dei nuovi paesi membri, cioè dell'allargamento est.
Grazie, signor Presidente. E confesso subito il mio disagio. Confesso il mio disagio perché ho trovato tutto il dibattito di queste due giornate, gli interventi, molto interessanti. Ma molto interessanti perché, a mio avviso, rivelavano un sostanziale approccio euro-occidentale centrico. Dopo il primo maggio 2004, l'Europa invece è radicalmente cambiata, a 25 membri, e tra poco avrà 27, e speriamo presto arrivi anche a 32, 33, 34. Quali sono state le aspettative che, vi confesso, come sono io a disagio oggi, sono state altrettanto deluse attualmente da parte dei nuovi stati membri, prevalentemente provenienti dall'Europa centro-orientale balcanica, anche se due non lo sono, perché Malta e Cipro non fanno parte. E poi Cipro c'è quella arrivata zona, ma tornerò su questo. Intanto io adesso non voglio entrare, ci sono molte aspettative che erano legate all'ingresso dell'Unione Europea e non solo. Non voglio entrare nel merito, perché sennò il discorso ci porterebbe troppo lontano rispetto alle eredità storico-culturali che risalgono ancora al periodo precomunista. Lasciamo, rimaniamo più collegati ai tempi recenti, e certamente una visione dominante, anche se in realtà ve ne erano molte all'interno di tutti questi paesi, quindi anche qui per questioni di brevità mi soffermerò sul mainstream, diciamo così, una visione era quella di poter essere inseriti quanto più rapidamente possibile nelle strutture euroatlantiche, il che rivela sostanzialmente che il punto di vista dei paesi dell'Europa centro-orientale e balcanica sostanzialmente identificava l'Unione Europea, gli Stati Uniti, la NATO e tutte le strutture, il Consiglio d'Europa e tutte le strutture che in qualche maniera facevano parte del mondo occidentale ereditato come categoria politica appunto dalla guerra fredda. Guardate bene che queste tendenze erano presenti quando ancora il comunismo era al potere. Io adesso non voglio soffermarmi, basterebbe ricordare i nomi di pensatori anche di un certo rilievo come Jenő Fücsi in Ungheria, per esempio, oppure ancora come Kundera, Václav Havel, per esempio, Konrad, tutti autori che facevano parte in larga misura, anche se non completamente tutti quelli che ho nominato, del dissenso, che in realtà vedevano nella struttura euroatlantica in primo luogo la possibilità di allontanarsi dall'URSS, identificata come Oriente, con tutti quegli elementi appunto di contrapposizione Europa-Asia, civiltà barbarie che possiamo collegare, e poi andiamo avanti naturalmente dalla vista. Quindi questo primo argomento era questa visione dell'insieme di tutte le strutture euroatlantiche. La seconda ipotesi, che invece si fa forte soprattutto con al momento del crollo del muro di Berlino e quindi poi dell'apertura dei flussi di comunicazione est-ovest in maniera sistematica, ci tengo a dirlo in maniera sistematica perché i flussi erano esistiti sempre, anche durante il comunismo, e questo era legato soprattutto all'idea, alla speranza di poter entrare in uno spazio di ricchezza e in uno spazio di welfare garantito, nonostante che un certo welfare, anche se a livelli sempre più difficoltosi, era stato garantito anche sotto il socialismo. E poi terzo elemento, questo per molti paesi, pensate ai paesi baltici, pensate alla Polonia, per certi versi persino anche alla Romania, questo rappresentava entrare in strutture che potessero difendere questi paesi, soprattutto dalla Russia. anche se ormai non c'è più l'URSS, si è arruolato, ma c'era sempre l'idea di una Russia che avrebbe potuto recuperare la sua potenza internazionale e riminacciare appunto questi paesi. Quindi direi questi erano soprattutto, diciamo così, gli elementi che inducevano, spingevano a rientrare, come diceva una mitologia europea occidentale dell'89-90, e rientrare nell'Europa. Pertanto la percezione che si aveva in Europa centro-orientale a quel momento era una percezione di difesa economica, sociale, meno politica. Anche se una disponibilità a discutere della dimensione politica è venuta via via emergendo nel corso degli anni 90, perché voglio ricordare, anche se la letteratura anglo-americana sistematicamente sottovaluta questo aspetto, che la transizione post-comunista è stato forse il più grande successo politico del XX secolo. Basterebbe domandarsi come mai nessuno di questi paesi, nonostante i rischi di crolli di Stato, parlo in questo caso dell'Albania, per esempio della Bulgaria o anche della Romania, lasciando da parte la Jugoslavia, nessuno di questi paesi abbia sofferto dei risultati disastrosi degli anni 20. Ci sarà una risposta. E la risposta fondamentale è che esisteva l'Unione Europea. Esisteva la possibilità dell'integrazione. Questo è stato il grande elemento, la condizionalità, parlate bene, tra l'altro, non ottenuti generosamente, va ribadito, dall'Occidente, perché se si è arrivati ai Trattati di Copenaghen è stato perché hanno puntato i piedi e hanno praticamente, diciamo così, urlato politicamente i dirigenti di Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria, se no non si sarebbe arrivati ai criteri di Copenaghen, perché i paesi membri, 12 a quell'epoca, più che qualche dichiarazione sul rientro, sulla riunificazione d'Europa, non avevano intenzione di dare un po' di soldi, un po' di fare a Ungheria e Polonia e arrivederci. Questa era la realtà. Quindi, di fatto, l'allargamento è venuto in larga misura su pressione di questi paesi che avevano bisogno di una stabilizzazione. E questa stabilizzazione significava compartecipazione anche alla politica. Per questo, per esempio, per questi paesi è stato estremamente importante essere coinvolti nel processo di integrazione anche quando è stata creata, per esempio, la convenzione. Questo è stato un momento estremamente importante perché in quel momento le loro delegazioni hanno compartecipato alla definizione di un trattato pur essendo ancora fuori. E questo, tra l'altro, è stato estremamente importante nell'indurre l'elite alle riforme, nell'adeguare le strutture legislative, economiche, sociali, no, agli standard europei il più possibile, e comunque in ogni caso sempre straordinariamente e in maniera straordinariamente rapida, perché se ci pensate tutto è stato fatto in 10 anni, straordinario, con tutti i limiti, voglio dire, con tutti i limiti che si possono ancora riscontrare, in sé straordinario. E dopo tutto cosa succede? La Francia va a votare e vota con una campagna elettorale, certamente ha ragione Sonia Lucarelli a dire, certamente con forte condizionamento della politica interna, ma con una campagna elettorare contro l'idraulico polacco, quindi contro l'allargamento, perché così è stato avvertito, e l'entrata costituzionale non c'è più. Colpo durissimo, che si affianca all'atteggiamento arrogante assunto da alcuni paesi membri, vecchi membri, cito di nuovo Chirac, quando ha detto che ai paesi dell'Europa orientale, centro-orientale, che avevano in qualche maniera sottoscritto la lettera di appoggio a Bush alla questione dell'Iraq, no, avevano perso un'ottima occasione per star zitti. Peccato che non l'avesse detto questa frase, credo che l'abbia detto anche forse Privitera, non è stata detta questa ad Aznar, a Blair o a Berlusconi, è stata detta a loro. Beh, insomma, voi capite che questo vuol dire già subito stabilire delle gerarchie interne a un contesto europeo, e questo non va bene. Tralascio quindi adesso le altre questioni relative all'atteggiamento di Schröder nei confronti della Polonia e così via. Insomma, è chiaro, è evidente che questo allargamento viene vissuto nell'ambito dell'Europa centro-orientale come qualcosa che ci hanno accolti per sopportarci. e gli strumenti che dovevano far funzionare in realtà in qualche maniera, con tutti i limiti che è stato detto attraverso il trattato costituzionale, non ci sono più. Ma tutto si è bloccato perché di fronte al no francese non c'è stata la volontà di tornare a discutere, si è detto alzi, fermi tutti. Anzi, addirittura si pensa di tornare sostanzialmente indietro, neanche più si vorrebbe parlare di trattato costituzionale, si vorrebbe parlare peggio ancora. Cioè c'è sempre più questo perdita di iniziativa che dimostra in realtà quanto nani politici siano i dirigenti d'Europa oggi. Quasi tutti, tra l'altro, legati a maggioranze instabili. E quindi si trovano in una situazione di difficoltà di gestione e di pensiero del futuro di questa idea europea. E guardate bene, tutto questo viene nel momento in cui entrano in crisi le categorie interpretative dei vecchi paesi membri. Primo, la politica di Bush nei confronti dell'Iraq ha dato il colpo di grazia al concetto, alla categoria politica di Occidente, perché ha diviso l'Europa, non è stata la lettera degli otto. È stata quella politica, l'atteggiamento che hanno avuto Blair e altri politici che hanno diviso l'Europa. E in secondo luogo, in ogni caso, con l'allargamento europeo, noi abbiamo di fronte una nuova categoria, che è l'Unione Europea, che è un soggetto che non è più identificabile con l'Occidente come categoria politica della guerra fredda, a meno che non si voglia ristabilire una divisione gerarchica all'interno dell'Unione. Quindi questo è il primo tema. E faccio notare, tra l'altro, che, e torneremo su questo, su questi temi, l'euroscetticismo trova limiti, ulteriore limiti. Era stato prima citato appunto dal collega che mi ha preceduto una frase di un euroscettico svedese, ma non ha letto le ultime due righe, che secondo me erano le più interessanti, quando diceva invece che questo, che non si deve mai mettere in discussione l'indipendenza nazionale dalla Svezia. Questo è l'altro punto, lo Stato nazionale è finito. È finito non perché debba essere gettato in sé, ma perché la sua fase storica si è conclusa. Posso concordare sul fatto che certamente lo Stato nazionale è stato fondamentale in una fase per sviluppare la democrazia nella misura in cui ha spezzato la legittimità del potere politico che veniva da Dio e dal sovrano, creando la partecipazione popolare e attraverso il suffragio universale ha esattamente costruito questo processo. Ma adesso la società non può più vivere dell'omogeneità dello Stato-Nazione, deve vivere dell'interazione, perché non è soltanto la molteplicità che si viene a creare all'interno dell'Europa, la molteplicità c'è già negli Stati-Nazione, c'è in Italia, c'è in Francia. La Francia che non è in grado di gestire i rapporti con le seconde e terze generazioni dei figli degli immigrati del suo ex impero e in fin dei conti non è da questo punto di vista sostanzialmente diverso della difficoltà che ha la Bosnia Erzegovina nel gestire i rapporti tra i serbi, croati e musulmani, che sono i suoi concittadini all'interno del suo stesso Stato. O della Spagna quando deve trattare la questione della Catalogna, dell'Andalusia, quando ormai all'interno dei singoli statuti della Spagna si scrive che l'Andalusia è uno Stato-Nazione. Che cos'è allora la Spagna? Questi elementi sono quelli che fanno vedere come in realtà i flussi culturali Occidente-Oriente sono, all'interno dell'Europa, sono diventati flussi europei. E dove la natura di numerosi problemi si riflette all'interno dei vari stati, per cui i singoli stati non sono più esenti dal dover affrontare il problema della complessità culturale, politica e sociale all'interno di ciascuno di essi. E quindi tanto vale affrontarli anche nel contesto europeo, visto che è l'unico contesto che garantisce la pace e permette di essere competitivi economicamente sul piano internazionale nell'ambito della globalizzazione. Ecco dunque perché il tema della gestione delle differenze è il vero tema del futuro della democrazia europea. Perché le differenze sono le differenze etniche, le differenze culturali, le differenze sociali, le differenze di genere, le differenze religiose, del rapporto fra religioni e laicismo, o secolarizzazione, o ateismo, che dir si voglia, sono il rapporto fra i differenti orientamenti sessuali, cioè ci sono differenze ormai complesse che voi rivedete già all'interno di è il nuovo grande passaggio della trasformazione democratica. Come si debba gestire tutto questo non si sa, ma è un dato di fatto che i Balcani sono alla spia, alla punta di un iceberg di questi problemi. Non sono più arretrati, sono più moderni, ma non sanno come gestire un problema che è analogo per dimensioni, per problematicità rispetto a quello della gestione delle differenze europee, anche se in condizioni di disgregazione istituzionale molto più accentuata rispetto a quella di un'Europa che però patisce in questo momento la debolezza delle sue istituzioni. Un impasse quindi di idee e di funzioni istituzionali che è la conseguenza del fallimento del trattato costituzionale. E qual è la conseguenza di tutto questo? All'interno di paesi che sono entrati nell'Unione con una serie di illusioni, di speranze, anche di compartecipazione, di partnership, e che si sono visti negare proprio dal fallimento del trattato questa partnership, dovendosi accontentare certo di essere uno dei tanti membri fra i 27 di una commissione Barroso che è stata però volutamente considerata una creata ai fini di avere una commissione debole, perché già quella Prodi era stata considerata un po' troppo dinamica, un po' troppo attiva rispetto a certi interessi di alcuni paesi membri occidentali. Lo vedete? La Polonia ha prodotto Kaczynski, i due fratelli Kaczynski. La Repubblica Ceca non riesce a fare un governo. In Ungheria avete visto quello che è successo di recente con le ipotesi, le provocazioni di porre il 2006 come se fosse il 1956, situazioni diverse, di fronte tra l'altro a una battaglia iniziata all'interno dei socialisti medesimi che per bloccare il loro primo ministro che voleva fare delle riforme hanno fatto uscire e hanno reso nota, perché la battaglia è tutta fra di loro a questo punto, hanno reso noto quello che lui ha detto sperando che fosse a porte chiuse. Ma quanti politici su via mettono le elezioni? In Slovacchia, avete visto cosa è successo? Fizzo e i socialdemocratici si sono alleati con l'estrema destra nazionalista. Abbiamo rivolgiti nazionalisti un po' dovunque, ma sono presenti anche, come ho detto, queste tensioni in termini diversi, ma sempre come problema della gestione delle differenze, anche in Occidente. E poi ci troviamo di fronte ai doppi standard usati con Cipro. Ma come si fa a chiedere alla Bosnia di rifare la sua Costituzione per entrare in Europa quando è stata accettata Cipro a metà, con un piede solo, e quando non si è pensato di andare prima a risolvere il problema anche con il gruppo dei turchi? Certo, ha ragione l'Unione Europea oggi a impuntarsi con la Turchia nel dire devi considerare tutti gli Stati membri, non puoi discriminare Cipro. Ma bisogna anche tenere presente che 2 anni fa, a ragione della Turchia, furono i turchi a votare al referendum a favore della soluzione offerta dall'ONU, furono i greci a votare contro. E allora, come si affronta questo problema? Il fatto che dopo l'Irlanda del Nord, dove l'Unione Europea non è mai intervenuta a mediare, a trovare una soluzione, si sia aggiunta anche Cipro, vuol dire avere due grossi problemi di gestione dello Stato e della differenza all'interno degli Stati membri. Che si fa? Quale capacità di incidere si può pensare di avere in queste condizioni? Ecco che c'è, da questo punto di vista, e si spiega perché ci sia questa impasse e questa paura del futuro dell'Europa, per cui caduto il trattato costituzionale bloccato per volontà politica, si arriva a quasi scannarsi per definire un bilancio a ribasso, come quello del 2007-2013, e con un rigurgito di nazionalismo economico ovunque nel paese, con i paesi che tendono ormai a bloccare di nuovo la creazione di un mercato finanziario, un mercato cross-border, no? Questo non avviene solo in Francia, in Italia, in Spagna, abbiamo visto parecchi esempi di interventi di governi che cercavano la Polonia a sua volta, perché no, quindi che cercavano di bloccare la presenza o l'acquisizione di azioni, di banche o di imprese da parte di altre istituzioni europee, cioè quindi istituzioni che a tutti gli effetti fanno parte della cittadinanza congiunta. Ecco perché Il rischio è quello di una istituzione che va sfarinandosi. E se si sfarina del tutto, si perde quella che è la sua grande, diciamo così, caratteristica la sua vera forza, che è quella di garantire la pace. Ha detto giustamente la Lucia Serena Rossi ieri che è proprio l'Europa garantisce la pace. Anche la Jugoslavia, finché è esistita, ha garantito la pace. E dopo che c'è stata la guerra. E l'Europa sa benissimo, i paesi europei sanno benissimo, che senza l'Unione Europea si fa la politica di potenza. E sappiamo benissimo dove porta la politica di potenza. Non possiamo nasconderci questo. Joschka Fischer è stato molto chiaro nel suo discorso, uno dei pochi politici però che ha cercato di spiegare almeno in un consesso istituzionale perché l'allargamento. Per la pace e la stabilità e per evitare la Jugoslavia, evento di disgregazione come quella jugoslava, evento che lui cita esplicitamente nel discorso. Ecco perché in tutto questo il nostro timore, da chi lo vede, soprattutto dai nuovi paesi membri e dall'impasse istituzionale, è il timore che in realtà il disagio attuale, se non trova uno sviluppo nuovo e una visione nuova dal punto di vista istituzionale, possa entrare in una crisi senza futuro. E l'Europa a questo punto è potenza civile o impotenza civile? Questo, io credo, è il punto in cui noi dobbiamo riflettere per riuscire a capire come imprimere una svolta a istituzioni che sono nel nostro interesse, che debbano funzionare bene, perché l'alternativa è catastrofica.